Io penso che ci sia un elemento da sottolineare. La tutela del patrimonio storico e artistico istituzionalmente è appannaggio dello Stato, ma all'interno di questa nostra realtà nazionale, che bene fa a tutelare con leggi severe la salvaguardia di questi beni culturali, si è sviluppata nel corso soprattutto del dopoguerra, degli ultimi 50-60 anni, una forte sensibilità a livello locale che alla fine ha rappresentato una vera e propria inversione di tendenza. Il modo di fare museo fino alla prima metà del Novecento, e cioè concentrare le eccellenze, soprattutto dei ritrovamenti archeologici, in alcuni musei che ovviamente vedono un susseguirsi di sale con capolavori straordinari, adesso basti pensare ai due più grandi italiani, qualcuno li avrà visti, che riguardano soprattutto il mondo greco, quello di Siracusa e quello di Reggio Calabria. Evidentemente sono musei assolutamente di primo livello, ma si è visto che a fare museo in quel modo si perde una parte importante della tutela del patrimonio storico-artistico, cioè il legame che anche l'opera d'arte straordinaria ha comunque col territorio in cui è stata rinvenuta. Questo è un dato che ha mosso molte comunità locali in maniera abbastanza cospicua. Davanti a realtà specifiche importanti, a evidenziare con musei o iniziative culturali contenute dal punto di vista degli spazi che occupano, ma importanti per i fenomeni che vanno a sottolineare e a trasmettere alle future generazioni, costruire alcuni musei e luoghi estremamente importanti. Adesso ve ne indico qualcuno a caso. A Isernia c'è il museo più significativo italiano e forse europeo della età della pietra. A Brindisi c'è un museo su una cultura di quei territori, prima che arrivasse in Italia, la cultura dei Niceni, che è assolutamente straordinaria, ma anche periodi più vicini. Quando fu rinvenuto a Pergola, nelle Marche, un monumento dell'epoca augustea importantissimo di bronzo che era stato sotterrato, pur essendo significativo, è stato lasciato in quel luogo perché lì appunto esprimeva un dato territoriale importante. Questo è il lavoro che noi dobbiamo fare. L'esperienza delle terre a mare si spiega in quel senso, cioè noi abbiamo realizzato un museo didattico all'aperto in un luogo in cui le terre a mare esistevano. Questo non solo per trasmettere una suggestione, ma anche per legare in maniera significativa quel momento della storia al nostro territorio. Il fatto che sia portato avanti dalla direttrice del nostro museo, che ha nello stesso tempo la disponibilità dei reperti che riguardano quel periodo, dà una continuità di tipo storico-scientifico e di tipo didattico che è assolutamente fondamentale. Questo a me pare sia un modello di come l'ente locale, naturalmente con una continuità, perché veramente ci hanno lavorato amministrazioni su amministrazioni nel loro susseguirsi a creare questo tipo di patrimonio didattico e culturale. Io penso che questo debba essere sottolineato in questa esperienza e anche il lavoro che stiamo facendo, sottolineando cioè che alcuni reperti importanti dei nostri territori non solo debbono rimanere nei territori stessi, ma devono essere valorizzati nel complesso delle iniziative che la comunità porta avanti. Cioè, per dire, abbiamo fatto bene a collocare l'Ara di Vettiglia nel museo lapidario, perché c'è una continuità di rinvenimenti, il quadro si ricompone e offre anche un elemento di novità importantissimo. Abbiamo fatto bene a evidenziare la strada romana nel luogo in cui si trovava, abbiamo fatto bene ad assumere cioè tutte le iniziative che man mano si presentavano davanti a rinvenimenti. In particolare quel rinvenimento che fu fatto nei restauri di via San Geminiano, della scultura di Michele da Firenze che, essendo in un locale dello Stato, è entrata alla Galleria Estense, è un altro elemento assolutamente significativo. Mi sembra che sia questa la strada che noi dobbiamo portare avanti. Naturalmente, se l'intervento dello Stato per le politiche culturali fosse un po' più generoso, e anche questi altri elementi, cioè la multimedialità, insomma, non è alternativa, l'ha detto bene Adriana Querzè, ha un percorso storico, scientifico e didattico che utilizza i materiali effettivi e addirittura passa attraverso la loro riproposizione per consentire di comprendere di che cosa si trattava. Proprio perché si può solo integrare, altrimenti il rischio è appunto quello che la nostra storia, siccome è qualcosa di passato che nel presente non c'è più, invece di entrare sul piano della realtà, che è il suo luogo vero, entri nel luogo della virtualità, creando, dal punto di vista didattico, degli equivoci nei confronti dei ragazzi, in particolare di quelli più giovani, che sarebbero veramente esiziali per l'approccio che avrebbero nei confronti appunto della storia. Storia e fantascienza diventerebbero in sostanza la stessa cosa, e questo è veramente, dal punto di vista culturale, qualcosa di profondamente sbagliato, cioè manca quel radicamento, manca quell'idea che queste sono le esperienze, sono le condizioni di vita delle generazioni che hanno preceduto la nostra, che appunto l'hanno riferito in tanti, non sono fatte solo dalle battaglie, dai condottieri e dai personaggi illustri, ma che portano avanti una umanità che nel suo complesso ha delle conquiste, raggiunge degli obiettivi, ha delle condizioni di vita che migliorano in bene o in male, ma comunque ha un senso di una storia che procede e che è fatta soprattutto da tante persone, dalle moltitudini che in quelle civiltà hanno vissuto e portato avanti le loro esperienze. Mi pare che questo quindi sia un dato estremamente significativo, e è importante, come avete sottolineato praticamente tutti, che in un momento così difficile noi lo spazio per queste iniziative continuiamo a conservarlo, e anche con un certo orgoglio.
Allora, diamo la parola all'assessore per la sua replica.